Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E alle 14 in punto ritorna Chassis, parliamo di cinema sulle frequenze di Radio Popolare insieme a voi fino alle 15 con le nuove uscite, le voci, le interviste. E saluto anche Amanda che è direttamente da Good Times. Ciao Amanda.
Mi si sente?
Sì, parla.
Parlo, ciao. Parla, ciao a tutti.
Sì, ti si sente, forse devi alzare un pochino le cuffie di fianco.
Ok.
Ok, che resterà qui, l'avete già sentita prima Good Times, se eravate sintonizzati, e rimane qui anche con noi a Chassis e magari ci racconta qualcosa anche lei. Come ogni sabato, noi cominciamo con le uscite cinematografiche. Un film di cui si è parlato molto durante il Festival di Cannes è Tatami, che finalmente arriva nelle sale.
Sul tatami 1 per la Repubblica Islamica dell'Iran, Leila Hosseini.
Abbiamo la vittoria in pugno.
Li vedi tutti bene?
Ciao campionessa.
Tesoro, ciao.
Ti amo da morire.
Metticela tutta, sei 10 volte più forte.
Tatami, questo è un film sui campionati di judo ed è una storia, una sorta di quasi metafora di lotta e di resistenza, perché la campionessa iraniana che sta vincendo a Tbilisi in Georgia i campionati mondiali di judo, a un certo punto viene fermata, insomma la sua vittoria mette un po' in subbuglio le altre squadre. Il particolare di questo film è che è girata da un israeliano, Guy Nattif, e da una iraniana, Zara Amir Ebrahimi, e guarda caso, cosa che accade spesso nello sport, soprattutto capitato nei femminili di judo, parte quindi da uno spunto molto reale, è capitato che trovandosi così forte, per evitare di incontrare la concorrente, insomma l'altra campionessa israeliana, fosse stata invitata a lasciare la lotta, insomma il campionato. E qui c'è tutto il film, naturalmente girato in bianco e nero, un film molto bello che assolutamente vi segnalo, consiglio di vedere, perché la storia è comunque molto molto attuale.
Hosseini si deve ritirare adesso.
Come si può?
Chiudi gli occhi e troverai te stesso.
Quando ero bambino, mia madre mi raccontava sempre una storia.
Ci sono dei film che ascoltandoli in audio sembrano tutti uguali per via del doppiaggio. Qui stiamo parlando di Monkey Man di Dev Patel, che credo che molti di voi ricordino come attore di origini indiane, comunque che vive negli Stati Uniti, e questa è la sua prima regia. Amanda, già che sei qui con me ti faccio parlare, abbiamo guardato alcune recensioni,
sì.
E ce n'è una di Sentieri Selvaggi, cosa dice?
Dice che Dev Patel ha un bel da fare in questo adrenalinico processo di apprendimento registico e performativo che è appunto Monkey Man. La star di The Millionaire, senza alcun freno inibitorio ma con una frontalità quasi stalloniana, accentra su se stesso il peso e la responsabilità morale di questo John Wick, in salsa induista, che decide non solo di interpretare e dirigere, appunto è detto che è la prima esperienza del regista, ma anche di scrivere e produrre con l'avallo di Jordan Peele. L'obiettivo è quello di mettere insieme l'intrattenimento action e la collaudata parabola dell'eroe in cerca di sanguinosa vendetta, con i riferimenti politici all'India contemporanea, dilaniata da scontri etnici e dittatoriali leader religiosi.
Ecco, questa recensione di Sentieri Selvaggi che ci ha letto Amanda, l'abbiamo scelta anche perché condensa in poche parole quello che di fatto è questo film, un film che mette insieme appunto ideali politici, religione, quindi fatti contemporanei di cui si è ancora presenti, e una parte invece molto di azione. Dev Patel, come si leggeva, era partito con The Millionaire, non so se ricordate quel film veramente bello in cui lui era un ragazzino che vinceva tutti i quiz, che arrivava dall'India più povera e faceva in qualche modo carriera rispondendo a tutti questi quiz e diventando una star, e ora appunto ha fatto tantissimi altri film e adesso passa alla regia.
Basta una piccola brace per poter bruciare tutto.
Mario. Alle 14.05 minuti vi ricordo che siamo in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare, potete scrivere a diretta@popolarenetwork.it oppure sms telegram al 331 62 14013. E naturalmente potete raccontarci anche le vostre emozioni cinematografiche, insomma, se avete visto qualcosa uscito di recente, se poi tra l'altro sono state assegnate le candidature per i David di Donatello, ne abbiamo parlato a inizio settimana. Come non so se avete visto, 19 candidature per c'è ancora domani di Paola Cortellesi, quello insomma che corre di più. A proposito di cinema italiano, qualche giorno fa da Bari, dal Bifest, avevamo parlato del film Zamora, l'esordio di Neri Marco Re, il suo primo film da regista. Lo avevo incontrato quando mi trovavo lì in quel di Bari, quindi vi faccio ascoltare l'intervista a Neri Marco Re e a due dei protagonisti, no, c'è solo Neri Marco Re in realtà in questa intervista. Poi nella seconda parte ascolteremo anche degli attori e un'attrice, ma di un altro film.
E sapete la novità?
No, quale?
Il mio Walter si trasferisce a Milano.
Attacchi lunedì. Sei contento?
Tua sorella sarà ben felice di ospitarti.
Io non sono né la tua cuoca né la tua cameriera. È meglio.
Qui tutti siamo una grande famiglia. Dio, Tosetto, le guarnizioni e il Folber.
Il Folber.
E che ruolo gioca?
E lei crede che sia facile?
Radio Popolare, Neri Marco Re, parliamo di Zamora, ambientazione molto milanese anni 60, perché quel luogo così nebbioso?
Beh, perché la nebbia, a parte che sta tornando, ma insomma gli anni 60, soprattutto al nord, insomma, la nebbia faceva parte della quotidianità e quindi non si poteva non mettere la nebbia, anche se l'abbiamo dovuta creare in maniera artificiale, ma poi la scelta di Milano degli anni 60 è figlia del romanzo da cui questa storia è tratta, ovvero Zamora di Roberto Perrone. E con alcune variazioni, ovviamente, quando si fa la trasposizione cinematografica di un romanzo, per dirne una, la storia ambientata nel 63, io l'ho spostata un po' più avanti per avvicinarmi più allo spirito del 68 che stavo per aleggiare, quindi insomma il film finisce a maggio del 66, però soprattutto nei personaggi femminili si sente insomma questo 68 che sta per arrivare, quindi mi sono attenuto a quella che era l'origine della storia e con tutte le variazioni del caso, innestando su quella storia lì anche tante cose che volevo esprimere, non ultimo il rapporto tra uomini e donne, la crescita sentimentale del protagonista che deve rispettare la decisione di una donna della quale si innamora e che deve fare tesoro dei propri errori per diventare una persona migliore.
Tutte tematiche che tratti con molta leggerezza, c'è anche la tematica del lavoro in azienda, quello che succede, una sorta di bullismo tra colleghi.
Sì, cosa che appunto magari adesso verrebbe sanzionata, no, in maniera diversa, perché magari c'è anche un'attenzione diversa a questi aspetti, no, al mobbing, no, come si dice. In quegli anni lì c'era molto, erano anni più ingenui, diciamo, più naturali dal punto di vista proprio dei rapporti, si assisteva anche che magari appunto a una presa in giro costante di qualcuno che veniva messo appunto alla berlina dagli altri. È la storia del nostro protagonista che sicuramente deve sviluppare delle armi di difesa per proteggersi appunto dalle angherie di alcuni colleghi, insomma come quelle in primis il perfido Gusperti interpretato da Walter Leonardi, ma anche questo credo che servisse a formare, cioè nel senso è ovvio che nessuno faceva piacere, no? Fa piacere essere preso di mira, però ci si ribella e si ribaltano le cose, si sopravvive o si soccombe, diciamo. Tante volte l'eccessivo atteggiamento protettivo che abbiamo, no, anche nei confronti dei figli e dei bambini, insomma l'eccesso di protezione a volte fa sì che non si sviluppino delle armi di difesa, no? o che appunto nel momento in cui arriva una delusione uno reagisca in maniera esagerata, perché non siamo abituati ad avere a vivere di delusioni o di sconfitte, invece sono tutte cose che fanno parte della vita, no? E quindi è importante attraversarle, anche prendere degli schiaffi metaforicamente parlando, anche cadere, però l'importante è sempre rialzarsi, ed è quello che insomma al protagonista capita.
E poi c'è il tuo personaggio, la grande passione per il calcio la incarni tu, anche se ormai sta dando lezioni perché non sta più praticando.
Sì, ma in realtà il mio personaggio è quello di un ex portiere che, al di là del fatto che è stato appunto un calciatore di successo, l'aspetto che invece è importante nel film è che è uno che è caduto in disgrazia per una serie di scelte che ha fatto nella vita, e che si trova nel momento in cui viene a contatto con col protagonista del film, viene trovato nel momento in cui è un alcolizzato, dedito al gioco d'azzardo, una vita diciamo che non è insomma caratterizzata da benessere e felicità, e però anche nel suo caso questa amicizia che poi nasce e si sviluppa fa bene a tutti e due, no? Perché uno si tira su da questa condizione vedendosi forse con gli occhi dell'altro allo specchio e capendo quanto è miseranda la sua esistenza, e quindi volendo anche migliorarla. E nel caso del protagonista, appunto Walter Wismara, interpretato meravigliosamente da Alberto Paradossi, invece la vicinanza di quest'uomo più maturo lo aiuta a tirar fuori la grinta e il carattere che fino a quel momento ha tenuto nascosti, quindi diciamo c'è un meccanismo virtuoso che aiuta entrambi.
Un'ultimissima cosa, gli attori, Ale Franz, Giovanni Giacomo, hai scelto anche dei cabarettisti?
No, ho scelto degli attori che sono attori, non a caso appunto in Italia spesso siamo abituati a mettere le etichette, quindi magari non facendo caso a tante capacità e risorse che ognuno di noi che fa questo mestiere fa, e quindi al di là del fatto che gli sono grato perché davvero li ho chiamati a fare dei piccoli camei, soprattutto Ale, Franz e Giacomo, poi invece Giovanni Storti è uno dei protagonisti, così come lo è anche Giovanni Esposito, e io avevo proprio in mente loro, Antonio Catania, sì, poi sì, insomma, l'elenco sarebbe lunghissimo, li ringrazio e li ho amati tutti anche per gratitudine, e hanno tirato fuori quei caratteri che a me servivano per rendere ancora più variopinto questo arcobaleno di facce, di colori, di atteggiamenti, di identità, che però sono tutte immerse in un'unica, credo, armonia e stile narrativo unitario, per cui è bello insomma aver avuto la loro partecipazione al film, al pari di appunto un Alberto Paradossi che si trova a fare il suo primo ruolo di protagonista, e che da questo momento in poi penso sia una rivelazione, che al quale auguro davvero il migliore avvenire possibile, ma anche a Giulia Gonella, che fa un ruolo piccolo ma importante, a un'attrice strepitosa come Marta Gastini che ha fatto già tanti film ma che merita secondo me molto di più, Anna Ferraioli Ravel, Walter Leonardi, qua mi fermo soltanto ai ruoli principali, ma tantissimi davvero, Pia Lanciotti, Pia Engle, Berta Giuseppe Antignati, insomma mi è piaciuto andare un po' a esplorare anche facce che vediamo purtroppo meno, e attraverso loro un po' dare l'opportunità a tanti bravissimi talenti che aspettano soltanto di avere un'occasione.
Grazie Neri Marco Re. Neri Marco Re, il film è Zamora, è uscito al cinema, come avete sentito ci sono anche molte partecipazioni di, penso a Walter Leonardi che è un caro amico di Radio Popolare, spesso lo abbiamo ai nostri microfoni, ma molti altri, c'è anche Massimiliano Luizzi, insomma vi consigliamo di andare a vedere questo esordio da regista di Neri Marco Re, perché è un film veramente molto molto tenero. Nella colonna sonora ci sono due nuove canzoni di Pacifico, che sono El Mat e una, e l'altra è il titolo Mamma non lo sai, qualcosa del genere, però sono veramente appena uscite, quindi ancora poco disponibili, però ne approfittiamo lo stesso per ascoltare Pacifico in una canzone molto bella. E il titolo è Tu che sei parte di me.
Le tue braccia lunghe, spalancate all'aria, solo nel vento sei sempre felice, e butta via i ricordi, getta ogni cornice, lascia spazio alle cose a venire. Fuori c'è una notte intera, vuoi perderti? fuochi, piccole tracce per riportarmi a casa. Tu che sei parte di me, ultima luce, ultima insegna accesa. Nuova paura alza il fumo negli occhi e le parole cominciano male, e ti riuscissi a dire, riuscissi a spiegare, è solo pelle che inizia a cambiare. Fuori c'è una vita intera, vuoi perderti? Sei parte di me e sciogli i nodi, le resistenze, le mie mani chiuse. Tu che sei parte di me e porti sogni e mi fai sorprese. Tu che sei parte di me. Per la notte intera, soli una vita intera.
Tu che sei parte di me e lasci fuochi, piccole tracce per riportarmi a casa. Tu che sei parte di me, ultima luce,
parte di me, sciogli i fili, resistenze, le mie mani chiuse. Tu che sei parte di me, stai nei sogni e mi fai sorridere. Fuori una notte intera,
fuori una vita intera.
Pacifico, tu che sei parte di me. Volevo rispondere al simpatico o simpatica ascoltatore, ascoltatrice che dice che non ho presentato bene la stagista Amanda. Dunque, quando ho detto parla, perché è vero che ho detto parla, non è che gliel'ho detto come se fosse un pappagallo, parla, è che stavamo facendo una prova a microfono, perché lei ha provato a parlare, non si sentiva bene, al quale ho detto parla, come se fossimo fuori onda, come per dire fai una prova. E quel già che sei qui ti faccio parlare, ovviamente ironico, se c'è una stagista in studio con me come Amanda è ovvio che è qui per parlare. Comunque non è che mi debba giustificare, però mi è sembrato un messaggio un po' aggressivo, e così senza sapere. Detto questo, parla! No, guarda,
parlo.
Io ti farei leggere dei messaggi, però se sono di questo tenore sinceramente no. Allora scrivete al 331-6214013, SMS e Telegram, scrivete di un film che vi è piaciuto, qualcosa, e poi li faccio leggere ad Amanda, così almeno il contributo, adesso ti aiuto ad aprirlo sul PC, il contributo è veramente utile, ecco, così come lo è stato il leggere una breve recensione su un film, e quindi è preziosissima. Però vabbè, andiamo avanti. Intanto parliamo di un film. Allora, in questi giorni l'avevamo presentato la scorsa settimana, due settimane fa, fa La Cosa Giusta con Danilo De Biasio e la Fondazione Diritti Umani, che sta organizzando al Cinema Beltrade una rassegna di film appunto dedicati ai diritti umani. Il prossimo film che si potrà vedere martedì, il 9 aprile alle 19:30, sempre a Beltrade, si chiama Endless Border. Sentiamo un'intervista che Danilo De Biasio ha fatto con Abbas Amini, che è il regista, e così insomma avete idea di che cosa potrete andare a vedere martedì. Io continuo a dire martedì, il 9 aprile, dico il 9 aprile perché non sono sicurissima che sia martedì. Sì, è martedì. Ok, andiamo con la clip.
بچه ها همه ساکت، بخوام یه چیزی بهتون بگم. ماما میخواد تو دلش یه آرزو بکنه، بعد این شمع رو فوت بکنه. خواهشی کردی؟ حالا فوت کن. کاش این بنده خدا پدرتون رو تو این راه سخت نمی آورد.
افغانستان پیش کی میذاشتم؟ میذاشتم طالبا بکشن چرا؟
من و تو رو یه جا گرفتن دیگه، درسته، با یه جرم مشترک. چه فرقی بین من و تو بود که منو انداختن زندان تو تبعید شدی؟
نصف پروندهش به خاطر اعترافای تو.
Abbas Amini, nel suo ultimo film mi sembra ci siano tre grandi crisi: la crisi dei migranti, l'Afghanistan, la crisi di una società patriarcale e anche la crisi degli oppositori al regime. E questo film si chiude senza speranza. È così?
Io non lo credo così. Diciamo la speranza nella vita. Le persone che vedi nel mio film sono le persone che sono molto attivi perché hanno la speranza, vogliono sempre cambiare la vita e così si muovono, sono sempre attivi per avere una vita migliore. Io personalmente lo vedo diverso, nel senso io non vado mai a pensare all'immigrazione, io penso bisogna stare lì e senza aiuto di qualcun altro a cambiare la vita dentro il paese.
Ha citato un episodio della sua vita per dire sostanzialmente che la censura oramai ce la portiamo dentro. Anche nei suoi film, quindi lei si autocensura?
Io non voglio autocensurarmi, però sono sicura che prima o poi capita, ho già capitato, però cerco di risolverlo in altre maniere. Per esempio, proprio nel film io vedevo due persone innamorate che vivevano lontano, una dall'altra parte e l'altra in carcere. Pensavo, se loro dovessero vedersi come tutti gli esseri umani, si abbracciano, si vanno a dormire insieme, fanno l'amore, invece non è stato così. Per esempio, non posso far vedere che loro cosa hanno fatto con questa speranza. Però ho fatto vedere la mattina dopo che lui si alza, si veste. Non potevo ovviamente far vedere la signora che si alza, si veste, perché non potevo far vedere. Però e dopo spero di usare la vostra immaginazione.
Domanda stupida finale, me ne rendo conto, una bacchetta magica. Puoi portare una cosa dell'Occidente in Iran, puoi portare una cosa dell'Iran in Occidente.
La cosa che vorrei portare dal mio paese all'Occidente è la cultura, la storia. E l'amore che c'era, eccetera, la gente, loro si amano veramente e questa vicinanza tra la gente, quello purtroppo non riesco a portarlo qua. La cosa che posso portare dall'Occidente verso l'Iran è l'ordine. Anche il tempo, anche il clima.
Grazie, anzi, salam.
سلام کاندو اینیسیام
آه ای کاندو فینامو
وقتی تمام میشه صحبتمون چی میگیم معمولا؟
تمام میشه صحبتمون
ما شروع میکنیم میگیم سلام تمام میشه؟
شروع که نه برای دیدن میگیم سلام برای رفتن
الان میگه
خدا
خب ما صحبتمون دا. خدا حافظ خدا حافظ
خدا حافظ ای ول دیره؟
آریویدرچی.
Minuti, questa è Chassis sulle frequenze di Radio Popolare. Ringrazio Danilo De Biasio per l'intervista ad Abbas Amini e ho visto che stava cercando anche di imparare la lingua e grazie naturalmente anche per questa bella rassegna. Il film sarà proiettato al Cinema Beltrade martedì 9 aprile alle 19.30. Ascoltiamo un po' di Gatto Barbieri, l'ultimo tango a Parigi per così festeggiare i 100 anni che Marlon Brando avrebbe compiuto 2 giorni fa. Da da Ultimo Tango a Parigi, per l'appunto, di Bernardo Bertolucci. Con qualche messaggio rivolto anche ad Amanda, che è arrivato via mail al 331-62-14013, perché per concludere l'ascoltatore o ascoltatrice di prima, che comunque non si è firmato dopo aver aggredito così la conduttrice di Chassis, ha chiuso dicendo: e poi vorreste essere una radio di sinistra. Va bene, punti di vista, però Amanda parla.
Parlo. Leggo un commento di Daniela, appunto, che ha scritto: ciao Barbara e Amanda, grazie alla vostra recensione, mi è piaciuto moltissimo il film Un mondo a parte. Quindi grazie mille Daniela.
E poi... il film è di Riccardo Milani con sì. Antonio Albanese e Virginia Raffaele, che, sì. di cui avevamo parlato. Tra l'altro si può trovare in podcast l'intervista che avevo fatto a tutti e tre sul sito di Radio Popolare, alla pagina di Chassis.
Esatto. E poi un'altra, però non firmata, che dice: benvenuta Amanda nella famiglia di Radio Pop, grazie mille, cerca di, tra virgolette, rubare il meglio da ognuno dei colleghi, e così è, tutti diversi e bravissimi.
E poi leggo invece da Telegram Nicola, che dice: voglio compensare il commento poco gentile sulla trasmissione precedente, che però non, sulla trasmissione precedente non so se stai parlando di Chassis, che non è anche, insomma, precedente, immagine Girasoli. Comunque non so se siano state tessute le lodi del film Past Lives, sì, lo abbiamo fatto, che personalmente considero bellissimo nell'offerta recente e da vedere. Lo consiglio agli ascoltatori. Grazie Nicola, sì, avevamo parlato infatti di questo film. Prima di passare a un breve stacco pubblicitario e tornare subito dopo, vi lascio con le parole di Vito Palmieri sul film La seconda vita, che è un film che ha come centro il carcere e il recupero dal carcere. Ne abbiamo parlato con lui sempre al Bifest, perché il film era in concorso al Bifest di Bari. Ne abbiamo parlato con Vito Palmieri, che è il regista. Poi nella seconda parte, in realtà abbiamo soltanto un jingle di 17 secondi che ci separa, ascolteremo l'attrice protagonista Marianna Fontana e Giovanni Ansaldo, che invece è l'attore. Vito Palmieri, buongiorno qui al Bifest di Bari. Da dove è partita quest'idea e come l'hai costruita anche a livello proprio di preparazione, a livello documentaristico, anche se ovviamente è un film di finzione?
Allora, l'idea innanzitutto è nata dalla voglia di raccontare la necessità di poter scegliere di vivere una seconda vita e di avere la possibilità di avere una seconda chance. L'idea del film è nata dopo che ho svolto una serie di lezioni di cinema in un carcere di Bologna. Questi incontri mi hanno permesso di avere un rapporto diretto con i detenuti, che è durato per un po' di tempo. Con i detenuti abbiamo lavorato molto su dei temi che riguardavano sempre il loro futuro. Cosa sarebbe stata la vita dopo aver scontato la pena, dopo il carcere, come sarebbe stata? E le domande che ci siamo posti sono appunto queste: si può tornare a vivere una vita normale dal punto di vista sociale e lavorativo, e anche dal punto di vista emotivo? Ed è lì che abbiamo approfondito il tema e abbiamo lavorato molto sulle emozioni, su cosa significa poter tornare a riprendere i legami affettivi e anche ad averne di nuovi. Quindi può una persona che ha scontato una pena per tanti anni in carcere tornare a innamorarsi liberamente? Quindi, come vedete, abbiamo un tema forte, che è quello dell'integrazione del carcere, ma comunque raccontato con uno sguardo un po' più intimista, dedicato specialmente alle relazioni emotive, le relazioni con, in questo caso con la madre nel film e con Antonio che appunto la nostra protagonista Anna incontrerà nel film.
Ecco, il percorso di Anna, la protagonista, ma anche dell'attrice naturalmente, come avete lavorato su questa idea del ritorno di qualcosa che insomma è un po' difficile da scrollarsi di dosso senza raccontare troppo?
Allora, vabbè, innanzitutto poi il film è stato sviluppato grazie anche a una criminologa, Cristina Soffritti, che ci ha aiutato nello sviluppo della scrittura, della backstory di Anna, perché non dichiariamo dall'inizio del film chi è, da dove viene, cosa ha fatto, ma lo scopriamo col tempo. Il passato, abbiamo lavorato molto sul discorso del passato perché poi ci siamo resi conto che mentre una sentenza, una condanna ha una fine, ha un epilogo, il giudizio degli altri purtroppo no. E quindi su questo abbiamo basato, diciamo, la storia proprio sui pregiudizi che ha la società molto spesso nei confronti di chi è appena uscito da un carcere.
Dove avete girato?
Il film è stato girato a Peccioli, che è un paese in provincia di Pisa, e a Bologna alcune scene, specialmente la scena del campanile, perché c'è una scena girata proprio all'interno di un campanile. Poi ci sono delle scene al mare a Rimini, in Romagna.
Grazie. E rieccoci ai 14:31 minuti, stavamo parlando del film La seconda vita di Vito Palmieri, ce ne ha parlato il regista incontrato a Bari in occasione del Bifest dove era in concorso, adesso il film è al cinema e dicevamo una sorta di riparazione per portare avanti una vita che in qualche modo è stata segnata anche in maniera pesante. Ne abbiamo parlato con l'attrice Marianna Fontana, che è protagonista di questo film, insomma è la ragazza, la donna che si porta questo peso sulle spalle e cerca di forse rinascere, se si può dire un termine che forse un po' azzardato, però in effetti è una sorta di seconda vita.
Allora, il percorso del personaggio è stato un percorso graduale che ho affrontato con un video che conosceva molto bene la tematica, avendo fatto anche un documentario che è appunto Riparazioni, e quindi diciamo che mi sono confrontata molto con lui, ho avuto la possibilità di parlare con una criminologa che è a contatto appunto con queste persone, quindi diciamo è stato un processo graduale che ho fatto piano piano, ecco.
Quali sono state le cose più difficili da affrontare?
Beh, sicuramente togliere qualsiasi tipo di giudizio, ecco, su questo personaggio e poi rendere credibile anche il suo dolore interiore, che è un dolore ovviamente che è inimmaginabile, io non riuscivo ad immaginare, ecco, e quindi questo è stato l'elemento più difficile.
E lei, Marianna Fontana, in sottofondo si sentivano le conferenze stampa, perché eravamo sul retro al Teatro Margherita di Bari e c'erano le conferenze stampa in corso e noi eravamo praticamente alle spalle, per questo queste interviste, sia questa che quella Neri Marcore, le avete sentite con delle voci un po' da confessionale. Adesso ascoltiamo invece Giovanni Anzaldo, che è l'attore che nel film interagisce con Marianna Fontana.
Beh, Antonio è molto timido, impacciato, è, diciamo, ha un universo interno, è un magma che fa fatica a uscire, quindi il lavoro è stato proprio questo, cioè cercare di far uscire a poco le emozioni, le parole, ogni cosa, anche i dialoghi sono claudicanti, cioè escono parole una alla volta, male, ci sono molti sguardi, quindi questo è stato il lavoro, più che altro concentrarsi su quello che sta tra le parole.
Anche per te, se ci sono stati dei momenti più difficili e quali?
Difficili quelle di tutte le scene con Marianna, non scherzo. Momenti difficili, sì, è ricordarmi questo impaccio che ogni tanto se ne andava via. Vito, devo dire, è stato molto attento a dirmi: Giovanna, la postura, mi raccomando. Quello sì, ogni tanto invece arrivava Giovanni e c'era meno Antonio, quindi quello era difficile, ma anche interessante ricordarsi anche perché scegliamo di fare questo mestiere, cioè di non portare solo noi stessi.
Grazie.
Grazie.
E così ringrazio Vito Palmieri, Marianna Fontana e Giovanni Anzaldo. Il film è La seconda vita, il film è al cinema, se volete andarlo a vedere. È arrivata altra posta, cioè posta per noi.
Sì, c'è un messaggio da Luisa Lella che dice: volevo compensare anch'io il messaggio un po' aggressivo ringraziandovi e dando il benvenuto ad Amanda, grazie mille. E poi aggiunge: a me è piaciuto tantissimo Dogman, visto ieri sera. Pensavo fosse troppo duro, per questo ho tardato a vederlo. Invece c'è tanto amore.
Hai tardato tanto, Luisa, a vederlo, in effetti. Quasi una ventina d'anni, ma va bene. Insomma, bisogna essere pronti per vedere i film.
Sì, e un altro da Alb Dice: ciao Barbara, ho appena visto Nata per te di Fabio Mollo. Tu l'hai visto? Che cosa ne pensi? E di Mollo in generale come regista, a me è piaciuto molto anche Il padre di Italia con Marinelli e l'Aragonese di qualche anno fa.
Sì, l'ho vista Nata per te, molto bello, un film molto, molto anche intelligente, perché ovviamente racconta una storia che purtroppo in Italia, cioè, ce ne sono ancora di storie così, l'adozione difficile per i single e per di più omosessuale, figuriamoci. Fabio Mollo, tra l'altro, l'avevo intervistato su questo film, quindi se hai fatto una ricerca sul sito di Radio Popolare a Chassis, nella pagina di Chassis, te lo dico a te Alba, se ti interessa, c'è proprio un'intervista a Fabio Mollo. Ora parliamo di un altro film, è un film d'animazione, tra l'altro l'animazione, se avete sentito, è notizia di questi ultimi tempi che in Italia soffrirà parecchio perché vogliono tagliare i fondi per l'animazione italiana. Cercheremo poi di approfondire magari in un altro momento con qualche regista di film d'animazione. Sono le note del mio amico robot, però Luisa, scusa, ti riferivi a Dogman, io avevo capito a Dogma, perché poi c'è il Dogma di Lars von Trier, che vabbè, quello però è una legge cinematografica, invece no, scusami, ma no, vabbè, avevo capito Dogma, perdonami, perché poi c'è un Dogman del 1999 che però in realtà è un film d'azione. No, certo, Dogman capisco che potessi temere che fosse un film duro, però è un film molto bello. Quella che stavate ascoltando in sottofondo è la clip del Il mio amico robot. Lascio la parola direttamente al regista, che è Pablo Berger, che è un regista basco ed è venuto a Milano a presentare il film qualche giorno fa, insomma in occasione dell'uscita ovviamente, e l'ho incontrato per fare due chiacchiere su questo film molto, molto tenero, molto attuale e comunque molto profondo. C'è un bellissimo libro qui davanti, Robot Dreams, i sogni del robot, e da qui nasce un'ispirazione per il film. Che lavoro hai fatto a partire da questi disegni?
Sì, la pellicola è un'adaptazione della novella grafica que utiliza los elementos básicos de la historia. Yo luego los he desarrollado en mucho más allá de lo que aparece en la novela gráfica. De alguna manera, yo he trabajado el guión como si fuese un músico de jazz, que utilizando una canción estándar yo improvisaba. Pero lo que sí he mantenido es la esencia de la historia, el alma. Yo quería que fuese igual, que la autora se sintiese orgullosa de la película. Y así ha sido. Afortunadamente a la autora le encanta la película.
Il film è un adattamento della graphic novel Robot Dreams, ma io sono partito appunto dalla graphic novel utilizzando gli elementi di base, poi tutto il resto l'ho sviluppato in maniera molto più articolata. E diciamo che ho buttato giù la sceneggiatura come se fosse una musica jazz, quindi ho improvvisato, improvvisando sulla musica come si fa con la musica jazz. E soprattutto il mio obiettivo era mantenere l'anima del film, del libro, e soprattutto che l'autrice della graphic novel si sentisse ancora orgogliosa della mia opera, e così è stato, per fortuna.
In questo periodo in cui c'è tanto rumore, parlano tutti, un film così è quasi un momento di relax, perché non ci sono parole, c'è della musica naturalmente, dei rumori e dei suoni, e poi ci sono questi personaggi che ci riportano molto all'infanzia.
Io queria che il pubblico adulto fuese niño mientras ve Robot Dreams. Y quería que el público infantil que viniese a ver la película tratarlo como un adulto. O sea que para mí las películas tienen que ser una caja de sorpresas. Tiene que ser una montaña rusa, tienen que ser divertidas, emocionantes. Y sobre todo quiero que el espectador no sepa en ningún momento dónde va a llegar la película. Y también quería llegar a un gran público. Esta es una película que no excluye a nadie. Quería que el público cinéfilo viniese a ver Robot Dreams, el público que va una vez a la semana, que va a ver cine comercial, también viniese a ver Robot Dreams, pero también el público infantil. Esta es una película, un término que a mí me gusta utilizar es soñar despierto, para que el espectador sueñe despierto durante hora y media.
Quello che io volevo è che gli adulti si sentissero ancora dei bambini mentre vedevano il mio film e al contrario che i bambini nel mio film venissero trattati come adulti. Io vedo i film come la possibilità di una scatola piena di sorprese, come delle montagne russe in cui ci sono sempre elementi nuovi e soprattutto che lo spettatore non sappia mai, non indovini mai che cosa succederà dopo, dove va a parare. E il mio pubblico, l'idea del pubblico era che fosse un pubblico vario, sia quelli che vanno al cinema una volta a settimana, quelli che ci vanno anche così per motivi commerciali, ma che fosse il più vasto possibile e soprattutto che realizzasse quello che io desidero in un film, cioè sognare ad occhi aperti.
Ci sono molte citazioni nel film, da Al 9000 di Odissea 2001 nello spazio, ma ci ho visto anche Truffaut citato con la musica, Frankenstein, la creatura, insomma ce ne sono tante, per noi di una certa età le riconosciamo. Ti sei divertito anche a giocare con questo?
Sì, antes che director soy cinefilo Y me gusta que mis películas tengan guiños al espectador cinéfilo, en lo que los americanos llaman Eastern Eggs, como huevos de Pascua. Y hay muchos, tú has dicho varios que están en la película, pero me gusta pensar que los espectadores van a ir descubriéndolos, ¿no? Pero me lo tomo como si fuese la nata, el pastel. Es la historia, los personajes, la emoción, pero a mí me gustan los pasteles con mucha nata. Entonces me gusta que estos guiños cinéfilos sean como la nata de la película, porque es verdad, es una película para el público cinéfilo. No olvidemos que la película se estrenó en Cannes. Entonces me encantan las películas que tengan referencias a otras películas.
Io prima di essere regista sono un cinefilo e quindi mi piace ogni tanto strizzare l'occhio al pubblico e infilare nelle mie opere quello che gli americani chiamano le uova di Pasqua, quindi con sorpresa. Mi piace soprattutto quindi che lo spettatore abbia tutta questa serie di sorprese che trovi lo spettatore stesso riferimenti strani che magari io non pensavo di aver infilato, ma comunque questo dal mio punto di vista è come se fosse la panna che io aggiungo a quella che è la torta di base della mia opera, quindi la torta vera e propria è la storia e poi io ci metto sopra la panna che sono tutti questi dettagli, le citazioni eccetera e soprattutto perché non dimentichiamoci che il mio film è un film che è stato visto innanzitutto a Cannes, l'anteprima è stata a Cannes e chiaramente quindi è un film per cinefili e quindi le citazioni e il ricordo di altre pellicole, di altri film chiaramente è d'obbligo in questo senso.
Ultima, ma non è ultima, parliamo proprio della torta, della storia di questo film, una storia che inevitabilmente parla di solitudini e di bisogno di in qualche modo aiutarsi. Sicuramente un messaggio molto importante anche questo, sicuramente anche in questi tempi.
Sin duda, en los tiempos que corren, que se habla de una pandemia de la soledad a nivel mundial. Pero por muchas razones, la tecnología, el metaverso, el remoto, el Zoom, la videoconferencia. Yo creo que el cine, no solamente Robot Dreams, el cine como experiencia es una medicina para esta pandemia. Y yo creo que ir al cine, por ejemplo, yo creo que me encantaría que Robot Dreams alguien llamase a un amigo o a una amiga o a un familiar que hace tiempo que no ha visto para verla juntos. A mí eso me haría muy, muy feliz.
Allora, indubbiamente esiste un qualcosa che io chiamerei pandemia della solitudine ultimamente nella nostra società. E le ragioni sono molte, magari l'eccessivo uso della tecnologia, il metaverso, le conferenze in remoto, il non vedersi. E quindi penso che il cinema in questo senso potrebbe essere una medicina. Mi piacerebbe per esempio tantissimo che qualcuno dicesse a un amico, qualcuno a cui vuol bene, cioè andiamo insieme a vedere questo film. Grazie, muchas gracias.
Grazie, Barbara.
C'è un... con September, canzone del 1978 che fa parte della colonna sonora del film Io, il mio amico robot. Ne abbiamo parlato con Pablo Berger, regista spagnolo. Canzone molto da sabato pomeriggio alla radio di fine anni 70, però appunto forse è uno dei pochi suoni che ci sono in questo film quasi tutto senza parole. Volevo segnalarvi una proiezione domani in occasione della Milano Art Week, che poi si terrà la prossima settimana in diverse zone dell'arte. Questa è una proiezione che ci sarà alle 18 al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona 56, ed è un documentario che si intitola L'arte anarchica di Enrico Bai. La proiezione sarà introdotta da Tommaso Sacchi, assessore alla cultura di Milano, ma ci saranno ovviamente Didi Gnocchi, che ha diretto questo film, Chiara Gatti, storica e critica d'arte, e Roberta Cerini Bai, la moglie curatrice dell'archivio Enrico Bai. A 100 anni dalla nascita è un documentario che racconta l'opera di Enrico Bai, segnata dal desiderio di deformare, di distruggere, reinventare tradizioni e luoghi comuni attraverso l'arte e l'ironia. È prodotto da Rai Cultura e ritorna anche nella loro casa, nella sua casa, dove poi adesso è custodito anche l'archivio, la casa di Vergiate, una dimora degli anni 20 in provincia di Varese, dove Bai viveva con la famiglia e dove la moglie Roberta custodisce la memoria del marito, e quindi ci porta anche un po' all'interno di queste sale. Il documentario, ve lo ricordo, domani alle 18 al MUDEC, al Museo della Cultura, al Museo delle Culture, per Milano Art Week, come inaugurazione di Milano Art Week. Rientriamo, vi ricordo naturalmente che sul sito di Radio Popolare trovate il podcast di questa trasmissione e di tutte quelle precedenti, ma lo trovate anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e su Instagram Barb Sorrentini nelle storie. Leggiamo un altro messaggio. Amanda Parlo, ormai Amanda Parlo è diventato il modo.
Sì. Il messaggio dice, è di Manuel, e dice: ciao mitica Barbara, Chassis è una bellissima trasmissione, mi unisco agli ascoltatori a cui è piaciuto molto Un mondo a parte. L'ho visto sabato scorso a Brugherio, è un film splendido, incentrato sull'amore per gli animali, la natura, i boschi, la montagna. Ed è anche divertente, lo consiglio a tutti.
Grazie Manuel, che aggiunge anche che ha visto La Chimera. Anche La Chimera è candidato ai David con un bel 13 candidature. Siamo già un po' in ritardo però, perché fuori di leggere messaggi ci siamo un po' persi. Ascoltiamo, parliamo di un libro dedicato allo studio Ghibli, edito da Bietti Editore. Ne parliamo con i due autori, Enrico Azzano e Andrea Fontana. Ghibli, insomma, fa venire in mente un'unica persona, che è Hayao Miyazaki e tutta la sua troupe. Studio Ghibli, l'animazione utopica e meravigliosa di Miyazaki e Takahata, è il libro edito da Bietti a cura di Enrico Azzano e Andrea Fontana, che sono con noi al telefono. Buongiorno sia Enrico che Andrea.
Buongiorno.
Un libro che di fatto è una sorta di opera omnia e completa sullo studio Ghibli, una ricerca pazzesca, come vi siete documentati per raccogliere tutto questo materiale dello studio Ghibli fin dagli inizi.
Enrico, allora, sì, diciamo, rispetto a quelli che erano i lavori del passato, oggi, questo bisogna dirlo onestamente, è molto più facile, perché già solo online si trova tantissimo materiale. Nel corso degli anni, fortunatamente, sono riemersi anche e video, diciamo, che erano spariti o sembravano inesistenti, tipo Yaki-san, che è un breve pilot realizzato da Miyazaki negli anni 70, mettendo insieme pubblicazioni cartacee, cose online, visioni, materiale recuperato un po' qua, un po' là, diciamo, abbiamo ricostruito poi, diciamo, tutta la carriera di Takahata e Miyazaki, ovviamente a partire da, diciamo, la loro entrata alla Toei, quindi negli anni 60, fino a, cioè, Miyazaki, diciamo, l'altro giorno, e Takahata purtroppo qualche anno prima, visto che ci ha abbandonato.
È un libro composto, si può dire, in due parti, perché appunto c'è una parte di ricostruzione e di studio anche dei film e del loro lavoro, e poi una parte con delle collaboratrici e dei collaboratori. Penso a Mariuccia Ciotta, perché il capitolo ovviamente legato alla Disney è quello forse più eclatante da un certo punto di vista, e di fama e di notorietà, tant'è che Miyazaki ha appena vinto un Oscar con Il ragazzo e l'airone, un Oscar inaspettato, per cui se vogliamo partire da qui e raccontare un po' l'opera di Miyazaki anche rispetto all'opera poi universale, il mondo è pieno di esempi virtuosi di animazione.
Sì, sì, no, sicuramente, ecco, il fatto di voler ricostruire in qualche modo la carriera di Miyazaki e anche di Takahata, ecco, ci tengo a sottolinearlo, nasceva da un desiderio nostro di ricollocare anche da un punto di vista critico, analitico, tutto quello che è stata l'esperienza dello studio Ghibli, che è un'esperienza irripetibile e unica. Il fatto che Miyazaki abbia recentemente vinto di nuovo l'Oscar non fa che in qualche modo sottolineare l'impatto che il suo cinema e il suo mondo immaginifico ha avuto non soltanto in Giappone, ma anche in Occidente, e il modo poi in cui in generale l'animazione ha dovuto confrontarsi con questo impatto. Quindi effettivamente sì, l'Oscar ovviamente è un premio, però non è soltanto un premio, ha un significato che va al di là del premio e che riguarda appunto poi la diffusione, per esempio, di certi titoli o di certi modi di intendere fare l'animazione. Miyazaki, da questo punto di vista, è stato un grande autore che ha creato appunto questi racconti meravigliosi, però ha avuto anche un ruolo cruciale nel diffondere in maniera intellettuale e culturale l'animazione nel mondo, e questo è giusto sottolinearlo, perché c'era bisogno di un traghettatore, ecco, al di là poi del nostro studio, che ovviamente è andato ad analizzare questo fenomeno, però poi il ruolo che lui ha avuto, diciamo, nel mondo è importantissimo.
Facciamo un passo indietro, raccontiamo, visto che lo raccontate molto bene all'inizio del libro, com'è nato lo studio Ghibli e qual era il contesto in Giappone, a Tokyo, in cui si è insediato?
Riparto sempre io. Ma allora, lo studio Ghibli in realtà nasce con un fallimento, ovvero con il fallimento della Topcraft, che è lo studio con il quale Miyazaki, con tra l'altro Takata produttore, e con Suzuki chiaramente alle spalle, realizzano Nausicaa della Valle del Vento. E poi alla fine tutti considerano in realtà Nausicaa un film dello studio Ghibli, ma tecnicamente non lo sarebbe, anche se poi i diritti vanno a loro. La Topcraft fallisce, da lì convergono animatori e talenti vari nel nuovo studio Ghibli, che parte tra, in realtà, questo poi è la storia diciamo abbastanza lunga, ma tra varie difficoltà. In realtà idealmente lo studio Ghibli nasce molto prima, nel senso che è già durante gli anni 60 la Toei che Miyazaki, Takata e altri cercano di produrre un certo tipo di animazione, ripescando i primi lavori di Miyazaki, ma anche i primi lavori di Takata, che è un regista e non un animatore. Si vedono comunque tutte quelle cose che poi si vedranno nel corso degli anni. Allo studio Ghibli, d'altronde, basterebbe prendere Conan, il ragazzo del futuro, in cui ad esempio sia dal punto di vista grafico ma soprattutto contenutistico c'è già il 90% di quello che poi Miyazaki ci racconterà. Quindi diciamo la creazione poi effettiva è il risultato di un lavoro, di un percorso che è molto lungo.
Sì, infatti, tra l'altro la cosa curiosa è che Miyazaki, diciamo che il film che lo ha reso famoso e celebre in Italia è La città incantata, ed era il 2001, e poi poco a poco sono stati ripescati lavori precedenti, oltre a quelli ovviamente poi effettivi e fatti realizzati dopo. Quindi c'è stato proprio un effetto un po' a ritroso dopo il suo lancio in Italia.
Sì, sicuramente dovuto al fatto che La città incantata abbia vinto l'Oscar, tornando proprio al discorso di prima.
Esatto.
Quindi l'Oscar della città incantata e anche l'Orso d'Oro ex aequo a Berlino ha lanciato, diciamo, La città incantata, e quindi Miyazaki ha fatto sì che praticamente buona parte delle opere dello studio Ghibli e anche di Miyazaki, che erano rimaste inedite per tanti anni, poi finalmente siano arrivate anche in Italia. Credo che poi questo effetto, lanciato originariamente da John Lasseter nel momento in cui strinse l'accordo con Miyazaki per la distribuzione delle opere dello studio Ghibli negli Stati Uniti, poi appunto abbia avuto anche un effetto importante in Occidente e in Italia in particolare. E credo che questa base sia stata anche uno degli elementi del successo clamoroso dell'ultimo film di Miyazaki, Il ragazzo d'Airone, perché effettivamente è un film che sfugge un pochino a certe dinamiche più commerciali. È anche un film un po' anomalo per essere un film di Miyazaki, eppure ha avuto un successo al botteghino clamoroso. Quel successo credo che dipenda tantissimo dalla figura mitologica che Miyazaki è diventato nel tempo anche qui in Italia.
Lo studio Ghibli è diventato anche un po' una factory. Spesso si parla di possibile eredità chi lavora allo studio Ghibli o di Miyazaki stesso, che è ovviamente sempre molto difficile da pensare, però in effetti qualcuno che forse possa continuare questo lavoro c'è, o lo avete individuato?
Allora, in realtà diciamo che la ricerca dell'erede è sempre stato uno dei cruci dello studio Ghibli. Tra l'altro bisogna ricordare il primo vero erede trovato, che era Kondo, purtroppo morto prematuramente ancora giovane, e lui sì probabilmente sarebbe stato adesso l'uomo che avrebbe portato avanti lo studio Ghibli. Avendo oramai venduto lo studio Ghibli, in realtà io credo che il discorso dell'eredità interna sia tendenzialmente svanito, anche col fallimento diciamo del passaggio sempre mal visto da Miyazaki padre a Miyazaki figlio. In realtà è impossibile sostituire Miyazaki, è impossibile sostituire Takata, è molto meglio pensare ad altri autori anche in altri contesti che possono fare qualcosa di altissimo livello ma con la loro poetica, per non essere costretti a seguire qualcosa in realtà d'imposto. Mi viene in mente Mamoru Hosoda, quando assunto dallo studio Ghibli per realizzare Il castello errante di Howl, venne in realtà defenestrato dallo stesso Miyazaki perché non gli andava bene quello che stava facendo. Poi Hosoda, uscito dallo studio Ghibli, ha diretto film assolutamente straordinari, vicini alle cose di Miyazaki ma con un taglio personale. Ecco, è meglio pensare a qualcuno che sia in grado di fare le cose personali con appoggio, soldi, possibilità di mezzi, piuttosto che pensare a un nuovo Miyazaki o a un nuovo Takata.
Scusami, ci tengo solo a sottolineare che il libro contiene viene una postfazione di pregio, che è quella di Tom Moore, che è un regista irlandese che ha un suo studio di produzione che si chiama Cartoon Saloon, che ha fatto diversi film anch'essi candidati all'Oscar e che secondo noi rappresenta idealmente il migliore erede di Miyazaki, quindi un regista non giapponese paradossalmente.
Mi sembra che sia la giusta conclusione anche per questa conversazione insieme a voi, per cui appunto scordatevi un vero erede di Miyazaki, ma andiamo a cercarli altrove. No, ma è vero, ma è molto giusto, anche perché per quanto riguarda il Giappone, avere altri validi registi di film d'animazione che non siano necessariamente, perché credo che sia ormai diventato ingombrante Miyazaki per tutti quelli che cercano di fare un tipo di cinema, trovarlo all'estero forse anche più divertente. Ringrazio tantissimo Enrico Azzano e Andrea Fontana, il libro è Studio Ghibli, l'animazione utopica e meravigliosa di Miyazaki e Takata, edito da Bietti. Grazie, a presto, ciao.
Grazie, ciao.
Sono le 14:59 minuti, Chassis finisce qui, vi ricordo il podcast sul sito di Radio Popolare oppure sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare oppure su Instagram Barba Sorrentini. Saluto e ringrazio tantissimo Amanda che...
Grazie mille.
Ci ritroveremo nei prossimi, insomma, in altri orari, anche in altre trasmissioni. Grazie a te e un saluto a tutti e grazie a chi ha scritto e ascoltato questa trasmissione. Ciao.
Ciao a tutti.